cammino.
Buonasera da Sergio Valsani e da Pier Giorgio Di Freddi, che è qui davanti a me, che agita le sue dita dei piedi nudi come tentacoli di un polipo. Dopo aver camminato tutto il giorno, poter agitare le dita dei piedi nudi come tentacoli di un polipo è uno dei grandi privilegi del pellegrino. Oggi siamo a Los Arcos, anzi nei pressi di Los Arcos, perché a Los Arcos non c'era un albergo e quindi abbiamo dovuto fare un piccolo spostamento per dormire, però Los Arcos l'abbiamo raggiunta un paio d'ore fa più o meno a piedi, provenendo da Estella. Da Esteia, come dicono qui, c'hanno ragione loro probabilmente. E secondo la nostra guida abbiamo percorso 109 chilometri e quindi abbiamo passato il 100° chilometro, secondo i nostri calcoli, un po' dopo Villa Mahor de Montjardin. È possibile che i nostri calcoli e i calcoli della guida siano sbagliati, o comunque allora sono sbagliati i calcoli di qualcun altro, perché prima di raggiungere Villa Mahor, giusto Di Freddi ha visto un cartello con scritto 104. Io ero già andato un po' più avanti o comunque non ha fatto tempo a dirmi di guardarlo, quindi abbiamo solo la sua testimonianza, che però mi pare abbastanza attendibile. Che cosa è successo oggi? Oggi è stata una giornata sostanzialmente tranquilla in mezzo a una natura veramente stupenda, che si è aperta con un incontro di quelli che sono segnalati da tutte le guide, che sono caratteristici del cammino. Infatti, pochi chilometri dopo Esteia, proprio davanti al monastero di Raci, dove siamo stati poi a fare un giretto per vedere la chiesa gotica, qui il gotico è abbastanza, è molto insistito, quasi tutta l'architettura è gotica, di romanico c'è poco. E dicevo, proprio davanti al monastero di Raci c'è la fontana del vino, cioè una fontana che getta vino, nella quale ci si ferma un attimo e si beve proprio un goccetto, niente. Noi abbiamo bevuto un tappo di bottiglia d'acqua minerale ciascuno, giusto per dire che avevamo bevuto il vino dalla fontana che butta vino. E attorno c'erano questi grovigli di pellegrini, turisti e pellegrini, poi è difficile distinguere, tutti sono tutto, e in un'atmosfera di grande allegria, anche se era mattina presto, quindi non è che si poteva approfittare molto. Qualcuno si portava via un suo bicchierozzo nella bottiglia, comunque molta allegria e devo dire il tono allegro, sorridente della giornata si è mantenuto fino a Los Arcos, perché veramente tempo splendido, un po' di fresco venticello per tenerci su e il sole che ci ha accompagnato.
Sì, non sono soltanto i chilometri a passare, cioè lo spazio, ma anche i giorni ovviamente, quindi il tempo. Ormai sono 5 giorni che siamo in cammino e cominciamo a prendere il ritmo, credo, di questa camminata o pellegrinaggio che dir si voglia. Non vorrei che gli ascoltatori pensassero poi che siamo dei sofferenti oltre che dei penitenti e dei pellegrini, perché anzitutto il paesaggio è bellissimo e su questo tornerò tra un istante, ma anche quando poi si arriva in albergo, spesso la RAI ci fornisce questi alberghi meravigliosi e quindi noi entriamo in queste camere di albergo con letti assolutamente soffici, eccetera. Mi stanno facendo segno i tecnici che loro evidentemente non hanno queste facilità, ma noi che camminiamo ce l'abbiamo in dotazione.
Dovrei io dirlo che non è vero niente prima che mi licenzi.
Non si può dire che è tutto falso, perché quello sarebbe un paradosso, naturalmente un logico non potrebbe dire tutto è falso, no? Però uno dei piaceri più belli del pellegrino, credo che in questo Valsania concordi, è arrivare finalmente in camera, buttare lo zaino dove si vuole e mettersi nella vasca da bagno e stare a mollo, come si dice, dentro l'acqua e la schiuma da bagno, anche per mezz'ora e più, per lasciar riposare i piedi, ovviamente le ginocchia e le gambe. A me succede addirittura di appisolarmi ogni tanto, infatti mi porto la sveglia, perché poi c'è il collegamento che stiamo facendo adesso, e ci sono anche incombenze che bisogna fare, tipo ogni tanto lavare le magliette, perché naturalmente non ci siamo portati 33 magliette, 33 paia di mutande, 33 paia di pantaloni, eccetera, e questo fa sì che ogni tanto si debba fare il bucato, cosa che in genere a casa è demandata ad altre persone più abili di noi. Quindi insomma è tutto un ritmo di vita molto diverso, ma ovviamente la parte principale della giornata è il cammino, e oggi siamo passati in luoghi che sono veramente fuori del comune. Naturalmente i primi giorni erano più attraverso foreste, pinete, lungo corsi d'acqua e così via. Adesso il cammino si sta allargando e oggi abbiamo camminato moltissimo tra le vigne, naturalmente sulla strada per evitare di fare danno alle coltivazioni, ma soprattutto nell'ultima parte c'è stato un paesaggio toccante, perché c'erano colline piene di vegetazione di vario genere, e intorno a queste colline c'erano campi di grano però molto livellati, che davano l'impressione quasi di un mare verde che lambisse o lambiva queste colline, e addirittura in certi punti intorno alle colline c'erano come dei fiumi di grano, ovviamente di verde, che scendevano intorno. Dall'altra parte della strada invece era come se ci fosse un mare in tempesta, perché invece di esserci campi spianati c'erano campi un po' ondulati. Quindi insomma è stato molto gratificante per lo spirito e per gli occhi, e ovviamente noi ciascuno li guarda queste cose con i suoi occhi. Io, che come sapete forse avete intuito da alcune mie osservazioni, se non mi conoscevate prima, che non sono molto credente, ho dedotto ho detto anche a Valzania: vedi com'è bella questa opera del caso, del caos. E naturalmente Valzania ha detto l'esatto contrario, dice: ma come caos, questo è la pianificazione del Signore, uno solo di noi due ha ragione e l'altro ha torto, e adesso nel resto di questa trasmissione cercheremo ciascuno di portare le sue ragioni, anche se ovviamente si sa da che parte stia la ragione, da che parte stia il torto, quindi vediamo tra poco come va a finire.
Guarda com'è bello qui attorno, mi diceva Odi Freddi, e con questo, cioè, è vero che era bello, e quindi mi faceva molto piacere condividere con lui questa emozione, ma mi faceva anche molto piacere condividere il fatto che l'elemento culturale prevalesse su quello fisico, perché la bellezza è chiaramente un dato culturale, un posto è un altro per la natura, invece per l'uomo che la guarda un posto è bello e un altro è meno bello. L'uomo in qualche modo concepisce la bellezza, concepisce l'arte, concepisce queste cose, e di fronte a queste cose la scienza, almeno per il momento, non ha una grande strumentazione. L'equazione della bellezza ancora non è stata scoperta, questo per dire chi ha ragione e chi ha torto. Comunque, questo è solo un piccolissimo accenno del tipo di ragionamenti che abbiamo fatto tutto il giorno camminando nelle nostre dissertazioni bognuelliane, quelle tipo la Via Lattea, nelle quali ci abbandoniamo a ogni tipo di riflessione. Devo dire, c'è tutta una parte nella quale Odi Freddi mi spiega la matematica, mi richiama dalla memoria tutti gli accenni delle cose che ho studiato a scuola, delle mie letture disorganiche, un po' le riorganizza, in questo è una specie di corso di matematica, il nostro pellegrinaggio. Ma poi ci sono anche dei temi che via via andiamo isolando e che ho visto vengono riconosciuti anche dai nostri ascoltatori. Noi oggi camminando abbiamo parlato di tre argomenti principali, che chiaramente poi dovremo lasciare scappare di qua e di là, perché dare organicità al tutto non è possibile. Questa mattina abbiamo parlato molto di comunicazione, perché era l'argomento col quale ci eravamo lasciati ieri sera a cena prima di andare a dormire, e io trovo molto interessante questa capacità che ha Odi Freddi di raccogliere nell'elemento comunicazione tante realtà diverse. In questo trovo molto moderno il suo pensiero, un po' meno moderno poi riguardo alle tecnicalità della comunicazione, alla valutazione della pubblicità, di queste cose qua. Comunque noto che lui è molto più disposto a credermi quando dico andiamo di qua, andiamo di là, che quando gli spiego come funziona la pubblicità. Un altro grande argomento che sta arrivando è Darwin, perché Odifreddi si è messo a leggere, a rileggere, penso, L'origine delle specie, e mi racconta alcuni passi e mi racconta anche delle cose molto curiose, per esempio la difficoltà che aveva Darwin a partire da un punto fermo, che è quello che è possibile fare gli incroci fra gli animali e fare gli innesti nelle piante. Quindi era già possibile ed evidentemente possibile ai suoi tempi, è abbastanza chiaro, perché poi la domesticazione di tutti gli animali e la creazione anche delle forme delle piante che usiamo ancora oggi è una cosa che è lontanissima, che precede la storia, è stato inventato prima il somaro della scrittura. E invece queste cose erano ancora difficili. E poi l'altro argomento, quello gigantesco, per il quale addirittura ci sono già arrivate delle email, fra l'altro citando un carissimo amico, anche un collaboratore di Radio 3, Luigi Lombardi Vallauri, sulla possibilità che c'è di fondare un'etica laica. Proprio sulla possibilità di fondare l'etica laica siamo entrati allo Sarcos e ci siamo un po' persi. Devo dire che in quel momento poi Odifreddi era ingarellatissimo, perché doveva superare una serie di pellegrini che avevamo visto davanti a noi. Posso dire che li abbiamo superati tutti.
Bene, affrontiamo allora questi tre argomenti che Valzani ha posto sul tavolo come riassunto delle nostre discussioni quotidiane. Cominciamo pure dalla comunicazione e dalla pubblicità. Alzania diceva una concezione moderna, credo che in qualche modo fosse anche un po' ironico, se non addirittura sarcastico, perché io sostenevo che c'è differenza ovviamente fra comunicazione e pubblicità, semplicemente nel fatto che la comunicazione comunica qualche cosa, cioè è come una scatola che viene inviata quando si apre a un ascoltatore naturalmente o a un fruitore, quando si apre questa scatola dentro c'è effettivamente un contenuto. Invece la pubblicità è una scatola vuota, è fine a se stessa e dentro non c'è nulla. Naturalmente su questo ci siamo divisi, così come ci siamo divisi sul fatto che io considero molto di ciò che è successo nei secoli passati, in particolare nella storia dell'arte, come pubblicità semplicemente. Pensiamo ad esempio, naturalmente in maniera anche leggermente provocatoria, come a volte capita di essere. Pensiamo ad esempio alle cantate di Bach. Bach, grande musicista che ovviamente scrive molta musica per se stesso, pensiamo non so, alle variazioni Goldberg, all'arte della fuga, all'offerta musicale, musica soprattutto per il cervello, più per la lettura che non per l'ascolto o per l'esecuzione. E però in 5 anni della sua vita produce una cantata ogni settimana, sempre sugli stessi temi che sono i classici temi della fede, perché ovviamente queste cantate gli venivano commissionate per l'appunto da un committente che voleva un prodotto. Quello che bisognava fare era cercare di attirare la gente nelle chiese. E come la si attirava una volta nelle chiese? Beh, anzitutto facendo queste chiese. Le cattedrali sono un po' il primo esempio di grande pubblicità che viene fatta dalla Chiesa Cattolica, e dentro queste chiese si mettevano opere d'arte, quindi pittura, opere visive, quadri, racconti come quelli che oggi noi chiameremo un po' i nostri fumetti, per illustrare le grandi storie della Bibbia, e poi con tutto questo si metteva la ciliegina sopra la torta con la grande musica, della musica classica, non soltanto di Bach, ma pensiamo a Mozart e così via. Ecco, noi oggi che ci siamo svincolati da quello che voleva essere il messaggio di questa pubblicità, vediamo queste cose come arte pura. Ci rimane per l'appunto la musica, ci rimane la pittura, ma non ci interessano più i contenuti. Infatti, per esempio, noi sentiamo la musica di Bach e non capiamo nemmeno le parole delle cantate, la maggior parte di noi, perché sono in tedesco, no? E così via. invece all'epoca non erano altro che la pubblicità della Chiesa. Ecco, non so se tu, Sergio, vuoi aggiungere qualche cosa su questo.
No, non ho capito se queste cose le dici per darmi ragione, perché è esattamente quello che sostenevo io questa mattina. Tentavo di spiegare che nel sistema della comunicazione quasi sempre è la scatola la cosa importante, non quello che c'è dentro. Per cui è vero, magari all'epoca il povero Bach doveva mangiare con la servitù e produrre molto perché c'aveva una committenza che chiedeva a lui e poi tutti i suoi familiari di spremersi e di fare queste cose. E magari è pure vero che questa committenza non era molto interessata a che lui facesse della buona musica, ma che facesse della musica capace di richiamare attorno a un contenuto che allora era importante. Ebbene, cos'era la cosa poi di grandissimo valore anche delle cattedrali e di Bach, di tutta la musica sacra, sulla quale siamo d'accordo tutti e due? Per me magari il contenuto è ancora molto importante, però il contenitore è ancora molto importante anche per te, perché il contenitore nella comunicazione 99 volte su 100 prevale sul contenuto.
Sì, potremmo andare avanti naturalmente anche tutta la sera a parlare di questo, però preferiamo per questa sera introdurre i tre argomenti che Valzania ha già citato, in modo che poi potremo nei giorni successivi, nei prossimi giorni, cercare di approfondirli un po' meglio. Il secondo argomento era Darwin, perché qualcuno ricorderà che tra i libri che ciascuno di noi ha portato, io avevo scelto in particolare L'origine della specie. No, non l'ho mai letto prima, anche perché questo è molto tipico dell'atteggiamento dello scienziato in generale e del matematico in particolare, cioè nella scienza più che leggere i classici si leggono i libri di testo che vengono continuamente aggiornati, perché spesso i libri di testo presentano le teorie o i risultati in maniera più vivace, più accessibile, che non invece i libri originali, i grandi classici, che sono un tentativo ancora forse confuso, complicato, di arrivare a idee che forse nemmeno coloro che le proponevano avevano poi così ben chiare in mente. E in effetti, cominciando a leggere L'origine della specie, ho avuto una sorta di déjà vu, che mi era già successo quando lo scorso anno, preparandomi per le letture di Sarzana su Einstein, avevo cominciato a leggere i lavori di Einstein del 1905. Déjà vu consisteva nel fatto di scoprire che nel 1905, quindi già ormai nel Novecento, poco più di 100 anni fa, la comunità scientifica ancora non aveva accettato l'esistenza degli atomi, e due dei lavori di Einstein di quell'anno mirabile 1905 erano appunto dedicati a dirimere una volta per tutti poi questa questione. Ebbene, L'origine della specie di Darwin è un po' l'analogo, d'altra parte non stupisce, perché Darwin è allo stesso livello di Einstein nel suo campo, così come poteva essere Galileo o Newton nel campo della fisica. E che cosa succede nei primi capitoli dell'evoluzione della specie? Beh, nel primo capitolo Darwin cerca di convincere il suo lettore, e quindi il pubblico della sua epoca, che la selezione artificiale, cioè quello che viene fatto dagli allevatori, dai floricoltori, dagli agricoltori, è possibile, cioè è possibile attraverso una selezione artificiale di piccoli cambiamenti delle specie animali o vegetali produrre cose che piano piano si differenziano dal punto di partenza e diventano specie autonome. E la sorpresa è che oggi questi capitoli sono, il primo capitolo in particolare, sono obsoleti, perché non ci sarebbe bisogno, se uno scrivesse oggi L'origine della specie, di un capitolo del genere, perché tutti noi siamo ormai convintissimi di questo fatto. Per esempio, chi di noi non ha sentito parlare degli OGM, gli organismi geneticamente modificati? E che cosa sono questi organismi geneticamente modificati, se non per l'appunto nuove specie che vengono create attraverso una manipolazione diretta, in questo caso genetica, e non attraverso i mezzi piuttosto complicati che erano quelli di una selezione artificiale? Ed ecco che si delinea nel libro di Darwin questa strategia. Darwin cerca di farci capire, che di convincerci che esiste queste, una selezione artificiale, cosa che appunto, come sto dicendo, tutti noi oggi accettiamo, e poi cercherà nei prossimi capitoli, su cui poi parleremo nei prossimi giorni, di fare un parallelo tra quello che succede in natura e quello che succede invece in cattività per le piante e per gli animali, cioè di dire così come noi uomini riusciamo in qualche modo a dirigere l'evoluzione delle piante e degli animali attraverso una selezione artificiale, la natura usa lo stesso metodo attraverso una selezione naturale, e questa è poi la grande idea che ha costruito il darwinismo.
Io sono sempre perplesso quando mi spiegano che siccome l'uomo è riuscito in qualche migliaio d'anni a isolare il bue e l'asinello, la pecora e la gallina, allora pum, Dio non esiste. Mi sembra sia una crasi un po' troppo brutale. E un altro argomento che mi convince poco in questo sforzo di pretendere di cancellare la tensione al divino, perché poi io non credo che tutti debbano credere, debbano essere obbligati a credere, o che sia male non credere. Io penso ci si debbano porre dei problemi. Uno di questi problemi, secondo me, centrale è quello dell'etica, cioè la possibilità per l'uomo di fondare un'etica è molto importante, perché si debba rispettare l'uomo nella sua unicità, rispettare gli altri, perché ci si debba dare un limite a quello che è il proprio desiderio primordiale, per che si riconosce nell'altro un valore, un diritto. Vabbè, mi sta guardando Di Freddi dicendo che si vede hai studiato legge e non matematica, lo so, perché e dove si possa fondare questa consapevolezza, secondo me è uno dei grandi problemi dell'umanità, insieme a quello dell'estetica, del bello che citavamo prima, però forse quello dell'etica è ancora più radicale e più importante. Che cosa può condizionare i nostri comportamenti? Esiste un'etica laica? E ce lo chiedeva e lo proponeva come tema e anche come sforzo di un gruppo di pensatori, uno dei nostri ascoltatori in una mail.
Beh, se non esistesse un'etica laica, naturalmente saremmo condannati soltanto a etiche religiose, che dunque devono per forza di cose essere particolari, limitate geograficamente, nello spazio e temporalmente, per l'appunto nella storia. Invece io spero che ci possa essere un'etica laica, perché se noi vogliamo effettivamente riuscire a unificare, diciamo così, l'intera umanità e a isolare dei principi che tutti noi possiamo seguire indipendentemente dalla nostra estrazione sociale, culturale e anche religiosa, beh, allora questi naturalmente devono essere principi basati sulla ragione, basati sulla nostra natura e non basati su religioni, perché ogni etica religiosa naturalmente funziona per coloro che accettano quella religione, ma poi difficilmente può essere mutuata da coloro che invece quella religione o non l'accettano o addirittura l'avversano. Io credo che il problema oggi della coabitazione etica dell'umanità è proprio dovuto a questo, che noi siamo ancora divisi dalle religioni, le varie religioni propongono etiche diverse, perché poi non è vero che tutte vogliono la stessa cosa, tutti propongono gli stessi comandamenti. Ad esempio nel caso del matrimonio, la Chiesa Cattolica impone o vorrebbe imporre una monogamia, l'Islam per esempio permette la poligamia e così via. Quindi io spero che sia possibile appunto costruire un'etica laica. Non credo che lo faremo noi in questo cammino, però potremmo perlomeno provare via via in queste nostre conversazioni a cercare di isolare alcuni principi possibili di questa etica.
Quando si parla di etica si va sempre molto in là, perché poi l'etica a volte va a sbattere con il relativismo, però siamo al punto di dover ringraziare Valerio Corsani e Federico Vizzaccaro per le bellissime musiche, Maria Rita Franceschini per il collegamento da Roma, Elisabetta Parisi per il controllo della staticità dell'universo, Chiara Galli, Giovanna Savignano e Maurizio Lebri per il supporto tecnico qui a Los Arcos, da Estrella a Los Arcos e nei dintorni dei luoghi dove siamo noi, ovvero sul cammino. Dopodiché dobbiamo fare almeno una piccola anticipazione sulla tappa di domani. La tappa di domani è un tappone, nel senso che noi dallo Sarcos dobbiamo fare 28 chilometri. Qui c'è scritto che ci vogliono 7 ore, mentre per oggi ce ne volevano 5 e mezzo. Quindi bisognerà svegliarsi molto presto, contrariamente alle abitudini di Pier Giorgio, di Odifreddi, e sarà già lì che comincia a tirare in lungo, dicendo va molto presto, insomma faremo il più presto possibile. 28 chilometri che ci devono portare fino a Logroño, fra l'altro lasceremo la Navarra qualche chilometro prima di Logroño per entrare nella Rioja, che è un'altra delle grandi regioni dell'enologia spagnola. Un'altra cosa interessante è il lago della Scagnas, che troveremo pochi chilometri prima di Logroño, che è una riserva naturalistica, quindi ci aspettano soprattutto uccelli, mi pare, di tutti i tipi. Ricordo poi che il nostro sito, che anzi ringrazio per il numero di visite che ha avuto, si trova andando su radio3.it, e che invece l'indirizzo per le mail è ilcammino@rai.it. Continuiamo a scusarci per il fatto che rispondiamo a volte con due parole solamente a delle lettere che meriterebbero molto di più, però tutti i giorni non c'è molto più di mezz'ora per rispondere a tutti quelli che ci hanno scritto. Buonasera.